Buonasera, benvenuti. Innanzitutto il cordiale bentornato a Domenico Starnone, autore di molteplici romanzi e racconti, tra i quali ricordiamo Via Gemito 2000, Premio Strega e Premio Napoli 2001, L'abilità 2005, Premio Castiglioncello, Prima esecuzione 2007, Spavento 2009, Premio Comizio 2010, Autobiografia, La mia voce oggi è sempre peggio, Erotica dei visti della Via 2011. Dai suoi libri sono stati tratti film di successo, tra i quali La scuola di Daniele Luchetti, Auguri professore di Riccardo Milani, Denti di Gabriele Salvatores e la serie televisiva Fuori classe. È stato già nostro ospite il 28 febbraio 2007 con Ex Cattedra e altre storie di scuola. Annalena Benigni, qui con noi, nata a Ferrara, laureata in legge, ha cominciato a lavorare per il Foglio nel 2001. Scrive di costume, di persone, di libri e di quello che succede. Sposata a Roma, ha due bambini, Benedetta e Giulio, e una gatta, Cassia. Il libro che offre oggi alla nostra riflessione è un romanzo intensissimo e vero sulle forze primordiali e sotterranee che tengono in vita i matrimoni anche dopo l'amore. Niente più radicale dell'abbandono, ma niente più tenace di quei lacci invisibili che legano le persone l'una all'altra. Sandra e Anna sono poco più che bambini, ma non vedono il padre da così tanto tempo che a malapena se lo ricordano. Sono passati 4 anni da quando se n'è andato di casa, lasciandoli soli di fronte a una tempesta di rabbia impotente ed ancora domande che non trovano risposta. Lui sta a Roma, innamorato della grazia lieve di una sconosciuta, e loro a Napoli, con una mamma sola e furibonda. Che cosa rimane quando il nostro mondo si sgretola? A volte basta un gesto minimo per far riaffiorare quello che abbiamo provato a mettere da parte. Come un figlio che si allaccia le scarpe nella stessa maniera bizzarra di suo padre, anche se non ricorda di averlo mai imparato da lui. Ed è proprio attraverso Anna che si completa la spiegazione del titolo del romanzo, Lacci, come legami a cui costringe l'istituzione repressiva del matrimonio, per far poggiare la tranquillità della casa sulle fondamenta sicure dell'ambiguità. E si vedono le bellissime pagine sull'Hades, che non sta solo per la bestia, il gatto, come il padre ha voluto far credere, ma è anche parola latina per definire la rovina, il crollo. Lacci è la storia spietata e precisa del matrimonio profondo che fa un matrimonio quando si spezza e della ferita che porta con sé anche quando si è deciso con sofferenza di ricominciare, di ritornare appunto ognuno al proprio posto, a casa con i figli, con una moglie consumata dal dolore e dalla rabbia che ha perso il suo splendore e di cui lui non ricorda più nemmeno un minuto di splendore. Domenico Starnone ha dato voce a tutti, ha dato a ciascuno una risposta al dolore, ai figli bambini e poi adulti, alla moglie giovane e poi anziana. Ora che sono vicina agli 80 anni posso dire che della mia vita non mi piace niente. E al marito, padre, amante, Aldo, che si muove tra loro come un sonnambulo, schiacciato da quello che ha fatto e poi dal sacrificio, dal suo sacrificio, dal fallimento della felicità propria e d'altrui, dalle cose da restituire e quelle da sacrificare, e dalla paura che tutto di nuovo lo travolga e faccia ancora del male. Questo è solo un riassunto, una bellissima presentazione l'avrete da Annalena Benigni, che ringrazio ancora di essere con noi.
Buonasera, sono veramente felice di essere qui a presentare il romanzo Lacci di Domenico Starnone, perché credo che sia il libro più bello, il romanzo italiano più bello uscito nel 2014 ed è nel venire qui in treno da Roma. L'ho letto un'altra volta, e l'ho trovato ancora più bello. Per la precisione dolorosa con la quale racconta la distruzione e poi la ricomposizione di un matrimonio. E racconta una vita intera attraverso tre voci, la voce della moglie, la voce del marito e la voce dei figli. E lo fa come devono farlo, credo, i grandi scrittori, cioè con un occhio letterario non giudicante. Siamo noi lettori che veniamo presi nel vortice di questa scrittura precisa, velocissima, che arriviamo in fondo a questa storia e decidiamo che cosa ricavarne, che cosa pensare, se sarebbe stato meglio che Aldo e Wanda non fossero mai tornati insieme, forse. Questo è quello che ho pensato io alla fine del romanzo, ma non è così semplice, perché è veramente complesso, tortuoso, doloroso, ma anche vitalissimo, tutto quello che ci tiene legati gli uni agli altri, appunto anche dopo l'amore, perché in questo matrimonio, a un certo punto, dopo pochi anni, l'amore finisce, perché come spesso succede, si incontra un'altra persona e forse ci si innamora. In questo caso sono gli anni 70, quindi sono ancora più piccoli, e Aldo si innamora di un'altra donna, ma non lo capisce subito. All'inizio pensa che sia qualcosa di gioioso, di molto bello, quasi di una vacanza, anche se è fortissima l'attrazione che sente per questa ragazza Lidia, anche se è bellissimo il tempo che passano insieme. E all'inizio Domenico Starnone scrive fu un meraviglioso aprile, e poi dopo aprile però venne maggio, e poi passò l'estate, lui non aveva nessuna intenzione, nessuna, non aveva la forza di separarsi da questa donna. E non si trattava quindi solo di una gioia erotica o appunto di un'evasione, come forse aveva sperato. Ed è in questo momento che sceglie lei, sceglie questa vitalità, sceglie il colore, e trova che invece il suo matrimonio sia, e anche i figli in questo momento, i figli che sono naturalmente innocenti, che vogliono il padre accanto, che sono smarriti dal fatto che lui non ci sia, trova che siano invece una fonte di dolore, o comunque che non siano la vita verso la quale lui sente di dover andare. In questo modo naturalmente spezza il cuore di Wanda. E questo romanzo comincia con le lettere che negli anni in cui lui è stato assente, Wanda gli scrive. E sono lettere terribili.
Terribili.
Piene di risentimento, dolore, speranza, suppliche, cambio di tono repentino, e lei arriva persino a fare quello che non si dovrebbe mai fare, cioè usare i figli per farlo sentire ancora più in colpa, per dirgli che stai rovinando la loro vita, sono infelici, sono pieni di paure, di insicurezze, cercando di gettargli addosso tutto il dolore, forse anche un po' di più, che lui, lasciandola, ha gettato addosso a lei. Ma c'è anche qualcosa di più, perché c'è lo smarrimento di una giovane donna, perché la moglie di Aldo è una giovane donna nel momento in cui si innamora di un'altra, che non ha ancora imparato molto della vita, perché si è sposata, si è dedicata al marito, ai figli, e non sa più chi è, perché il fatto che lui l'abbia lasciata le toglie quel posto nel mondo che era così sicura di avere. sono gli anni 70 e sono, ed è un momento di contestazione, quindi troverete in queste pagine anche la critica al matrimonio come istituzione, quindi anche un po' di ideologia della libertà dall'oppressione, però io credo che la vera storia di questo matrimonio, della ricomposizione poi di questo matrimonio, sia una storia molto più personale che sociale, è la storia di due persone che si fanno moltissimo male e che passeranno tutta la vita insieme. E
sarebbe urgente, necessario, che tu leggessi, se non ti dispiace, le prime righe del capitolo primo, quando la moglie Wanda, molto arrabbiata e molto risentita dell'abbandono. Ecco, l'attacco di questo capitolo è sconvolgente.
Se tu te ne sei scordato, egregio signore, te lo ricordo io, sono tua moglie. Lo so che questo una volta ti piaceva e adesso all'improvviso ti dà fastidio. Lo so che fai finta che non esisto e che non sono mai esistita perché non vuoi fare brutta figura con la gente molto colta che frequenti. Lo so che avere una vita ordinata, doverti ritirare a casa a ora di cena, dormire con me e non con chi ti pare, ti fa sentire cretino. Lo so che ti vergogni di dire: vedete, mi sono sposato l'11 ottobre del 1962, a 22 anni, vedete. Ho detto sì davanti al prete, in una chiesa del quartiere Stelle, l'ho fatto solo per amore. Non dovevo mettere riparo a niente. Vedete, ho delle responsabilità, e se non capite cosa significa avere delle responsabilità, siete gente meschina. Lo so benissimo, ma che tu lo voglia o no. Il dato di fatto è questo. Io sono tua moglie e tu sei mio marito. Siamo sposati da 12 anni, 12 anni a ottobre, e abbiamo due figli. Sandro, nato nel 1965, e Anna, nata nel 1969. Ti devo mostrare i documenti per farti ragionare. Basta, scusa, sono eccessiva. Ti conosco, lo so che sei una persona credente. Ma per favore, appena leggi questa lettera, torna a casa. O se ancora non te la senti, scrivimi e spiegami cosa ti sta succedendo. Cercherò di capire, te lo prometto. È la prima pagina del romanzo. E subito ci getta dentro quello che è successo, ed è quello che è successo moltissimi anni prima, 40 anni prima, perché adesso Aldo e Wanda sono una coppia di anziani,
possiamo dire
anziani, sì. Hanno quasi 80 anni e hanno fatto una vacanza al mare insieme, sono tornati a casa e hanno trovato la casa devastata, come se fossero passati ladri, forse sono passati ladri, hanno perso il gatto, ci sono tutti
i gatto a cui Wanda è affezionatissima. Questo gatto si chiama Laves, vero?
Sì, questo gatto si chiama Laves e Wanda scopre in quel momento, scopre dopo appunto la devastazione della casa, il motivo vero per cui si chiama Laves, perché il marito diceva Laves nel senso della bestia, ma poi trova
la bestia di casa.
Trova sul pavimento del salotto il vocabolario di latino aperto sulla parola Laves e sottolineato il significato, e significa distruzione, rovina, e anche questo naturalmente diventa un grandissimo motivo di risentimento e di una lite che poi è un monologo tra Wanda e suo marito, di cui lei appunto gli dice: non mi piace niente di quello che sono, non mi piace niente di quello che ho fatto, non piacciono più nemmeno i miei figli. E queste parole c'è tutto il fallimento di una vita, anche il fallimento di una famiglia, perché nessuno lì dentro, dentro questi lacci molto stretti che hanno trattenuto e poco a poco riportato Aldo a casa, non c'è felicità, non c'è per nessuno, non c'è nemmeno per i figli che ormai sono quarantenni e che hanno e che occupano il terzo libro di questo romanzo e hanno, secondo me, una parte fondamentale che spiegherà tutto e che non vi voglio assolutamente anticipare perché è abbastanza sconvolgente. E quindi questo sembra essere un romanzo su ciò che ci tiene insieme, sul fatto che quello che ci può tenere, che ci tiene insieme può essere anche qualcosa di rovinato, di distrutto, di senza amore, che si può stare insieme davvero anche per risentimento o per senso di colpa o per incapacità di liberarsi dai lacci. Però c'è una cosa che mi tormenta e che vorrei chiedere a Domenico Starnone, perché quando lui, quando il protagonista del suo romanzo sente, e lo sentirà poi per tutta la vita, questo grande amore per Lidia, la ragazza per cui è andato via di casa e con la quale all'inizio pensa di poter vivere in un modo diverso da quello di un matrimonio opprimente, a un certo punto lui comincia a sentire il tarlo della gelosia, pensa che Lidia lo lascerà perché Lidia è vitale, è colorata, è intelligente, le persone hanno voglia di stare con lei, lui stesso si sente rafforzato dall'amore di Lidia e anche la sua carriera ha preso il via grazie alla vitalità, forse grazie alla vitalità di Lidia. A un certo punto lui dice: capivo di amarla in un modo assoluto e quindi arretrato. E quindi vorrei sentire dalla voce dell'autore che cosa significa. Allora non c'è via di uscita, se amiamo diventiamo per forza arretrati e assoluti.
Perché siete qui pazientemente a sentirci. Vi volevo ringraziare perché siete qui pazientemente a sentir parlare di libri che oggi ho letto, credo, un paio di giorni fa, che sono andati perduti altri 800.000 lettori. Siamo tornati ai tempi del 2006, quindi quel libro non va affatto bene, e quindi grazie perché siete qui, grazie ad Anna Benedetti che fa queste cose da anni, che fa magnificamente, e grazie ad Anna Lena che ha scritto una bellissima recensione, ha fatto un bellissimo intervento adesso. È molto raro sentir parlare in maniera articolata, motivata di un libro. In genere quelli che parlano di libri dicono: sì, carino, se poi hanno un senso proprio forte del testo, allora dicono: è un libro importante, oppure aggiungono: è un libro necessario. Se non gli è piaciuto dicono: ma. Io non dico che i giudizi devono essere positivi o negativi, dico solo che quando sono positivi vanno articolati e quando sono negativi vanno articolati. Bene, veniamo a questa terribile domanda. bisogna dire questo. Gli eventi che sono stati raccontati molto bene da Malena si svolgono, gli eventi relativi al matrimonio, alla crisi, si svolgono tra intorno al 1974 e la crisi si esaurisce nel 78. 2-4 anni, Aldo alla fine del 78 torna a casa, la moglie lo perdona e resteranno insieme fino a oggi. Quindi quando Aldo pronuncia quella frase, la pronuncia dentro il contesto degli anni 70. Lui dice: la amavo in maniera assoluta e quindi arretrata. Che significa? Un sentimento assoluto è un sentimento sciolto, assoluto significa questo, sciolto da qualsiasi vincolo o contesto. Un sentimento sciolto da qualsiasi vincolo o contesto, agli occhi di Aldo all'epoca, è un sentimento arretrato. Cioè è un sentimento che non tiene conto del tempo, della storia, del contesto sociale, degli urti che si verificano attraverso i gruppi che la pensano e vivono economicamente, socialmente in maniera diversa e hanno concezioni diverse del sentimento. Aldo ha detto anche un'altra cosa, ha detto: non dicevo di essere innamorato, ero innamorato, ma non me lo dicevo. Perché? Perché la parola innamorato all'epoca suonava come una parola arretrata, una parola fuori contesto. Questo libro è una storia di persone, come deve essere sempre un racconto, di sentimenti, di movimenti interni, di quel modo sempre sottile che abbiamo di incontrarci, influenzarci, attrarci, respingerci. È il modo comune di vivere un racconto, deve dire questo, deve raccontare questo. Però è anche un libro, come molti, diciamo, i miei ultimi 5-6 libri, insomma, è un libro che attraversa un lungo periodo storico, un periodo che va grosso modo dalla fine degli anni 40 fino a oggi. In 130 pagine il libro fa una microstoria dell'istituto familiare come è stato dalla metà del Novecento ad oggi. E allora la storia ha bisogno poi di una serie di riferimenti che non vanno persi di vista. Per esempio, Aldo viene da una famiglia in cui i rapporti tra marito e moglie, tra padre e madre, sono stati violentissimi. Lui racconta in 5-6 righe una scena terribile in cui la madre, inseguita dal padre, ha prima cercato di buttarsi dalla finestra e poi è corsa in bagno, ha preso la gillette del marito e si è tagliato un polso. Questo sotto gli occhi dei figli. Quindi Aldo da dove viene? Viene da una famiglia carica di tensioni, che è rimasta insieme per tutta la vita, è una famiglia venuta, diciamo, dal fascismo, è la famiglia degli anni 40, è la famiglia in cui il padre è il patriarca e dall'altro lato c'è la moglie e i figli obbedienti e gli urti però violentissimi tra marito e moglie. Perché? Perché la moglie tende a ribellarsi, perché ha dei problemi. Poi vi dirò, anzi ve lo dico adesso, Lacci in realtà, quando l'ho finito di scrivere, mi sono reso conto che era una sorta di ultimo capitolo. Ultimo capitolo, i cui primi capitoli risalgono ormai a 15 anni fa. Il primo è Via Gemito, racconto ambientato a Napoli, dove si racconta di una famiglia negli anni 50. Il secondo è più recente, del 2011-10, ed è Autobiografia erotica di Aristide Gambia, un libro sulla coppia e sul sesso, come è cambiato nel tempo. E quest'ultimo è sulla famiglia ancora una volta, ma la famiglia che abbiamo costituito noi, che hanno costituito quelli della mia generazione. Quando Aldo e Wanda si sposano è il 1962. Quando parlo di questo libro a persone giovani faccio sempre fatica a far capire che nel 1962, quando ci si sposava pensando che si sarebbe rimasti sicuramente insieme per l'eternità. Perché? Perché non esisteva il divorzio. E perché di divorzio, di rotture, si sentiva al massimo parlare come cosa mitica che accadeva per le star e le persone importanti. Negli anni 50 era famosissima la storia di Coppi e della Dama Bianca, ma era roba da star del ciclismo, non da gente comune. E tutti quanti sapevano che Togliatti era legato a Nilde Iotti, ma nessuno diceva che stavano insieme in maniera... Insomma, il matrimonio era un'altra cosa da oggi. Poi naturalmente intervengono dei fatti nuovi. I due si sposano nel 62 e conducono una vita tutto sommato felice, noi non lo sappiamo, ma intuiamo che la loro vita è felice dal 62 al 74. Fanno due figli e sono una famigliola nuova. È chiaro che Wanda si è sentita amata e rispettata da Aldo e Aldo è stato bene con lei. Poi cambia totalmente il clima culturale. Cambia totalmente il clima culturale, ora è inutile tirarla per le lunghe, ma diciamo che il fatto nuovo è una critica frontale e violentissima all'istituto familiare, dice Cooper, perché non so se qualcuno di voi ricorda la morte della famiglia, eccetera, al centro della morte della famiglia c'è l'idea che la famiglia è un istituto molto simile al carcere e al manicomio e che dentro la famiglia o si diventa pazzi o si diventa sovversivi, non ci sono vie di mezzo. Vi ricordate queste cose? Ve le ricordate, ma sono tutte cose dimenticate ormai, come se appartenessero a tempi lontanissimi, invece sono cose che hanno fatto parte della nostra vita e sono idee che hanno circolato. Aldo, il maschio di casa, l'uomo che ha vita pubblica, altra cosa da non dimenticare, oggi in linea di massima le donne del ceto medio lavorano. Wanda non lavora. Negli anni 60 era abbastanza ovvio che a provvedere alla famiglia era il maschio. Le donne si occupavano della casa e dei figli. Ma tutto cambia. Tutto cambia. Aldo, in questo clima, affronta un nocciolo culturale nuovo. La legittimazione del desiderio. Il desiderio non è una cosa da nascondere, da mettere da parte. Se interviene, è una cosa che va soddisfatta e soddisfatta esibendola, perché la famiglia è un istituto repressivo, perché la coppia, la fedeltà eccetera sono tutti meccanismi repressivi. E Aldo fa questo. Aldo, diciamo così, è nella coppia l'anello debole, è quello che più si sposta verso questo nuovo contesto. Nel 74 conosce questa ragazza, una studentessa, se ne innamora, ma non lo dice, non lo dice neanche alla moglie, però dice alla moglie che ha un'altra donna. Perché? Perché non è più valido quello che accadeva fino a poco prima, la possibilità per il maschio, soprattutto, ma anche per la donna, di avere delle relazioni che dovevano restare assolutamente segrete per rispetto della parte. Ora invece la regola, la legge non scritta, è che se questo capita, la prima persona a cui bisogna parlarne è la propria moglie. Wanda, naturalmente, impazzisce e abbiamo queste lettere iniziali, se non te lo ricordi, egregio Signore, io sono tuo amore, va bene? Un urto violentissimo di qui, questa donna salta tutto quello che lei ha immaginato che fosse la propria vita. Io tengo molto a un passaggio che ve lo racconto. Lei dice, ma io credevo che se ci si innamorava, se una volta ti ero piaciuta, beh, ti sarei piaciuta per sempre. Perché questo non succede? Lei è stupita, anche se ha cercato e cercherà in tutti i modi di tenere dietro a questa nuova cultura e a questi cambiamenti del marito. Io oggi non so se si percepisce nel libro, ma il linguaggio di Wanda è un linguaggio molto datato e molto culturalizzato, esibitamente culturalizzato, perché è costruito come linguaggio che deve riguadagnare a sé il marito. Lei vuole dire, guarda, quello che stai cercando in questa ragazza, ce l'ho anche io. Basta semplicemente che mi vedi, che mi guardi, che mi riscopri. E quindi esibisce continuamente dal punto di vista verbale il fatto che lei è assolutamente adeguata e il marito deve tornare a casa. Però poi si rompe in 4 anni. Questa cosa tocca il fondo, il finale di questo primo blocco, il finale in cui dice, caro mio, te ne sei andato. Quando ho chiesto l'affidamento dei figli, non hai battuto ciglio, ma li hai lasciati, adesso chiedi di vedermi, li vuoi vedere? Vedi, noi capiamo benissimo che a quel punto a lei non importa più niente di quell'uomo. L'amore è del tutto consumato e anche la disperazione. È una donna distrutta, dobbiamo immaginarsi che sia distrutta, ma è così. Questo libro, però, e questo racconto, così come ve l'ha ricostruita Annalena e come ve lo sto ricostruendo io, è solo le prime 20 pagine del libro. Le prime 20 pagine. Il nocciolo del libro è un altro. Il nocciolo del libro è il ritorno a casa di Agatha. Il nocciolo del libro è la riconciliazione. Il nocciolo del libro è il perdono quando non si è perdonato un bel niente. È lì il punto. È il racconto della famiglia che si ricompone, che vivrà insieme fino alla morte. Queste due persone resteranno, è chiarissimo, resteranno per sempre insieme, quando però quella cosa che chiamiamo amore, lo star bene, l'essere felici, sentirsi in ordine con se stessi e con gli altri, in realtà è del tutto esaurito. È accaduto ed è durato una dozzina d'anni. Tutti gli anni che seguono sono un non dirsi alcunché, un nascondersi continuamente. La storia, il secondo blocco, il nocciolo del libro, è la storia di questo nascondersi. Ci sarà un momento in cui Wanda per la prima volta parla, e parla in maniera chiara. Annalena l'ha detto, c'è una casa distrutta, i ladri l'hanno messa sotto sopra, il gatto è scomparso, questi due vecchietti, nonna, lei teneva di offendere, mi sa che ho più di 70 anni, e dice posso dire anziani, vecchi, sono vecchi, diciamo, sono questi due vecchi, e lei sta così tramortita, non sa bene che cosa, e poi all'improvviso ha un momento di lucidità. Lui per tutta la notte ha raccolto materiale, l'ha messo nel busto della spazzatura, li ha accumulati, perché la casa è fatta a pezzi. E la moglie sul balcone dice, per noi non c'è assolutamente più niente.
ma non so neanche, non c'è niente, ma non so neanche come è potuto accadere che noi stiamo insieme, che siamo stati insieme. Sei passato, le coppie si formano così, passa un tizio, c'è simpatico, ci chiacchieriamo un poco, ci chiacchieriamo ancora, lo troviamo simpatico, ci facciamo l'amore, ci sposiamo, ci facciamo dei figli. Ma chi dice che se al posto suo c'era un altro, la vicenda non sarebbe stata esattamente la stessa? Chi dice che quello è l'uomo che io volevo e non invece l'uomo occasionale che in un certo momento ha rivestito una sua funzione e poi è rimasto dentro la mia vita fino ad oggi? È un discorso che io per lo scritto lo sento tuttora terribile. Ma vi dico come reagisce altro. Quando sta a sentire, non batte ciglio, prende una delle buste e dice: porto giù la spazzatura. È il modo in base a cui questi due signori resteranno insieme fino alla fine della loro esistenza.
Te l'avevo detto che era terribile, però adesso sentirlo raccontare da lui forse è ancora più terribile, perché sembra che non ci sia una via d'uscita, perché a un certo punto una via d'uscita c'era, appunto, tutto questo primo blocco del libro c'era la possibilità che le cose andassero diversamente, e poi di che cosa è stato colpa dei lacci? I lacci sono, è il titolo di questo, del romanzo, vedete che in copertina ci sono queste scarpe allacciate che quasi fanno inciampare. I lacci sono uno dei ricordi del figlio di Aldo, che la prima volta che si rincontrano dopo 4 anni al bar, cominciano a parlare del fatto che lui aveva insegnato al bambino ad allacciarsi le scarpe, e che quindi e lui non se ne ricordava, quindi gli veniva da piangere, e anzi ha pianto, perché nei ricordi dei figli grandi c'è il pianto di questo padre. E dice che li allacciava in un modo che solo lui li allacciava così, e chiede al padre, e la figlia chiede al padre: facci vedere come ti allacci le scarpe. Quindi facci vedere che non sei solo un uomo di passaggio con cui dobbiamo bere una Coca-Cola, facci vedere che sei davvero nostro padre. In questo momento si sente anche tutto lo strazio di questi bambini, ragazzini ormai, che hanno vissuto poi fino a quel momento con una madre, appunto in preda, con una madre spezzata, perché davvero il fatto di essere stata lasciata l'aveva spezzata, e qui logorata, distrutta, aveva perso il suo fulgore. Lui addirittura, il marito, dopo tantissimi anni, troppi, nella casa devastata trova delle fotografie e vede le fotografie di sua moglie giovane, quando appunto stanno insieme, e vede che questa donna ha un fulgore abbagliante, e lui di quel fulgore non ricorda nemmeno un minuto, perché l'aveva totalmente, non la vedeva più. Lei gli diceva: guardami, ma lui non la vedeva, non poteva vederla, o non riusciva a vederla. E quindi dentro questo bar lui si allaccia le scarpe e i figli sorridono di trionfo, perché davvero lui si allaccia le scarpe in un modo strano che non ho capito benissimo, e solo lui se le allaccia così, e in quel momento si capisce che qualcosa si ricomporrà, potrebbe ricomporsi, che comunque c'è davvero un legame fortissimo, che però appunto non è il legame con i figli naturalmente è diverso dal legame con una donna che non si ama più. E lui a poco torna a casa, prima per qualche giorno, poi per qualche settimana, torna a casa, in realtà anche lei non lo ama più, però lei desidera che lui torni a casa, fa di tutto perché lui torni, lo lascia lavorare tranquillo, impedisce ai ragazzi di disturbarlo, apparecchia la tavola anche per lui, forse ha deciso di vendicarsi. Infatti a un certo punto, dopo molti anni, in questo monologo in cui gli dice tutta la verità, gli dirà: io volevo che tu tornassi per poi potermene andare io. E quindi dentro questa cosa brutta che noi adesso vediamo come terribile, di questa volontà di vivere dentro un disastro, perché il disastro è stato compiuto, e ricomporlo senza lo slancio dell'amore è impossibile. Però dentro questa cosa terribile c'è anche una verità che riguarda i figli, il bisogno che i figli avevano che il padre stesse con loro. I figli quarantenni ricordano ancora nitidamente, e anche loro sono pieni di risentimento, ha detto, ricordano ancora nitidamente quanto hanno sofferto. Ognuno ricorda la sofferenza dell'altro, mangiare e vomitare. La cosa, una scena bellissima ma terribile, è una scena dove si capiscono molte cose, si capisce anche il comportamento della moglie ferita davanti a quello che le è successo, al fatto di essere stata lasciata. Lei porta i suoi figli sotto casa della nuova fidanzata, perché vuole vederla e vuole che anche loro vedano di chi è la colpa di tutto questo dolore. E questo è un gesto violento. E la figlia, ormai grande, ormai più grande della madre quando era stata lasciata, si ricorda di aver visto il padre uscire dalla porta con questa ragazza felice, colorata, e di avere avuto l'istinto di gridarle: voglio venire con voi, prendetemi con voi, io non voglio questa vita, voglio la vostra, voglio essere come lei quando sarò grande, non voglio essere come mia madre, non voglio stare ferma nel risentimento, nel dolore, nella rabbia. In questo momento comincia per questa ragazzina la vita adulta, è evidente, e si compie il distacco. Il distacco dalla madre, il distacco da quello che i genitori sono per noi fino a un certo punto, no? Degli esseri infallibili o comunque di cui abbiamo un bisogno assoluto. A un certo punto ci accorgiamo che il mondo però è diverso da un'altra parte, che quella persona ha sbagliato, che noi vorremmo essere qualcos'altro, qualcun altro. Quindi fino adesso abbiamo parlato di matrimonio, però dentro questo matrimonio ci sono anche dei figli, delle persone, perché non possiamo dire sempre soltanto bambini che soffrono, perché sono persone che vengono, che si formano specchiandosi in noi genitori, ma poi facendo le proprie scelte naturalmente. E quindi, come ultima cosa, chiederei a Domenico Starnone di raccontare la storia però da un altro punto di vista, dal punto di vista appunto di chi sta a guardare quello che fanno gli adulti e poi diventa adulto.
Terrei fuori i fatti, perché
sì.
Devo dire che in genere i recensori fanno il riassunto del libro e poi mettono nelle ultime due o tre righe mi è piaciuto così così eccetera, però fanno un dettagliato riassunto e io temevo questa cosa perché tengo molto a lasciare il finale fuori del racconto dei riassuntini che se ne fanno. In questo caso nessuno di quelli che hanno recensito il libro hanno parlato di questo finale e quindi non ne parleremo neanche stasera. Ma no, quelli che scrivevano
non dovevano parlare della fine, non se ne parlano, e quindi incentivavano il desiderio di capire cosa ci
resta. No, in realtà c'è un blocco finale, il libro è, poi nel caso se volete parleremo anche della struttura del libro, ma il libro è costruito in tre blocchi, ciascuno dei quali viene definito come l'Eneide, libro, pomposamente, libro primo, libro secondo, libro terzo. Nel libro terzo compaiono i figli. Qual è il loro ruolo? I genitori sono andati in vacanza e hanno lasciato il gatto in casa. I figli si detestano reciprocamente. Hanno avuto dei problemi di tipo economico, per un'eredità, e quindi si odiano, proprio non si parlano più da anni. Però in questa circostanza succede che, proprio perché è la figlia che costruisce questa situazione, succede che finiscono per incontrarsi. Quindi mentre i genitori sono in vacanza, prima che avvenga il furto e l'appartamento salta per aria, viene devastato, eccetera. Prima di tutto questo accade che queste due persone ormai adulte, sono tutti e due sotto i 50 anni, si incontrano con otto, si incontrano con un astio ben compresso dentro e poi lentamente qualcosa si scioglie e comincia a confidarsi reciprocamente e viene fuori il quadro, diciamo così, della loro infanzia, delle loro sofferenze, della fatica che hanno fatto per crescere in una situazione che, guardate, hanno sentito terribile quando il padre è andato via di casa, ma noi capiamo che hanno sentito ancora più terribile quando il padre è tornato. Quando il padre è tornato, la sofferenza è diventata stabile, senza punte alte, ma pervasiva. E i due sono, noi capiamo lentamente, cresciuti male. Oppure, diciamo semplicemente, sono cresciuti in una situazione complessa come quella di molte famiglie oggi. La loro sofferenza, se la dicano, se la rinfacciano, tu mi hai protetto, tu combinavi solo guai, non stavi mai bene, facevi soffrire nostra madre e così via. Ma il problema di fondo è che cosa sono. Lei è una persona che ha totalmente rifiutato il matrimonio e totalmente rifiutato la maternità. La ragazza, che si chiama Anna, lui è un cinquantenne che ne dimostra 30, vagamente ipocrita, che si contiene, si nasconde, che circuisce, che intorta, come si dice,
e che ha molte donne, anzi diciamo molte mogli, ne ha ben tre, se ricordo bene, ne ha ben tre e con ciascuna ha fatto dei figli e riesce a tenere tutte insieme e anche tutti i figli e se ne occupa con grande affetto di tutte, è super disponibile, addirittura spesso vive del danaro di queste donne che lavorano e sono più agiate di lui, ma è amato da tutte e tre, come è amato da tutti i figli che ha messo a lui. Sono due esiti diversi che se vi guardate intorno vedrete grosso modo quello che è il modo di vivere oggi. O totalmente estraneo al vecchio istituto familiare, oppure con una sorta di moltiplicazione dell'istituto familiare, un suo allargamento progressivo che ingloba, include, eccetera, e che sono il risultato di tentativi vari di uscire fuori dal vecchio istituto familiare. Dunque il libro è questo, il libro fa questo percorso. Però io vorrei aggiungere una cosa, poiché ho fatto questa esperienza in questa circostanza, in passato con altri libri ho cominciato come scrittore ironico, divertente, descrivevo la scuola, la gente si divertiva molto, i lettori erano molto soddisfatti, però poi aggiungevano sempre nel fondo, però è molto amaro la tua visione della scuola. Quindi divertimento più amarezza. Lentamente hanno il divertimento calato ed è cresciuta l'amarezza. Con questo libro ho fatto questa esperienza. Bello, molto bello, ma molto amaro. E quel ma molto amaro significa nella sostanza, però ci potevi risparmiare tutti i tormenti che stanno. Io devo dire a questa cosa rispondo. Ve lo dico perché ne sono assolutamente convinto. Un libro, non voglio dire un gran libro, voglio dire un libro che aspira ad essere un buon libro. E non lo dico io, lo dicono autori di un livello stabilito. Lo diceva Balzac, per capirci. Un buon libro deve essere un pugno in faccia. Deve essere un pugno nello stomaco, deve essere una cosa che fa male. Se uno ha bisogno di star meglio leggendo, ha sbagliato via. Per star bene, se si è agitati, si va in farmacia e si compra un tranquillante. I libri servono per riflettere sul mondo dentro cui ci muoviamo. I libri sono delle mappe, servono a dire, vedi, questo è un percorso, tu lo fai insieme a me, e dopodiché, se il percorso ha funzionato, ti guardi intorno e dici, ma sì, le cose stanno più o meno così. Oppure, sì, le cose stanno così, ma potrebbero stare meglio. I libri servono a questo, non servono a calmarsi, non servono a dire la vita è bella. Infatti i grandi libri non vanno nella direzione della vita bella. Madame Bovary, che per me è uno dei più grandi libri mai scritti, è un libro durissimo. È un libro durissimo da leggere e da scrivere. Flaubert diceva alla sua amica Louise Colin, ho appena finito di raccontare la morte di Emma. Il suo avvelenamento, mi sento ancora il veleno in gola, perché gli scrittori quando scrivono soffrono insieme ai loro personaggi se scrivono su sé, mi sento ancora il veleno in gola, ha vomitato nero, il suo vomito nero è tutto l'inchiostro che ha divorato leggendo cattiva letteratura. Leggendo, cioè quella letteratura di amoretti, amanti, eccetera, eccetera, che le ha rovinato la testa, le ha avvelenato la testa e l'ha portata a fare tutte le sciocchezze che poi ha fatto. Sono un adoratore di Madame Bovary, quando insegnavo lo prestavo, lo portavo io da casa, lo prestavo ai miei studenti. Una volta l'ho prestata a una mia alunna, se è tenuto un mese, me l'ha riportato, ho detto ti è piaciuto? Ho detto sì, ma non ho capito perché mi hai dato da leggere la storia di una cretina. E io ho trovato una grande intuizione critica, penso che Madame Bovary sia la più bella storia che si possa immaginare di una cretina, cioè di una persona. Cretina significa, cretina significa una persona tormentata, logorata da brutte letture, da cattive letture. I libri devono essere buoni. Se soffriamo un pochino sui libri, soffriamo di meno quando viviamo, perché sappiamo come vanno le cose. Se invece sui libri non soffriamo, quando andiamo nel mondo ci sembra che il mondo sia terribile. E vogliamo tornare di corsa nei libri. Era quello che succedeva a Madame Bovary. Lei stava sui libri con le storiette, poi usciva e si trovava di fronte a un mondo spaventoso. Bene.
Ma quindi anche lei, Domenico Sternone, ha sofferto come dover raccontando questo disastro.
Questo libro è stato uno dei libri più duri da scrivere. È un libro che avrei potuto scrivere 20 anni fa e l'ho sempre rimandato perché mi faceva paura scrivere. L'ho fatto adesso perché sono vecchio e ho pensato se non lo scrivo adesso non lo scrivo più. Perché dico questo? Perché è una storia che sento vicina all'esperienza della mia generazione. Un po' tutte le cose che ho scritto sono di questo tipo, sono storie legate all'esperienza della mia generazione. Non possiamo fare altro che questo. In questo libro però c'è qualcosa in più. In questo libro c'è il senso di fallimento, dei sentimenti, del progetto non solo razionale ma sentimentale che abbiamo avuto da giovani. Noi pensavamo di fare una famiglia come non era mai stata fatta, così come pensavamo di fare un mondo che non c'era mai stato, eccetera, eccetera. Abbiamo puntato molto in alto e altri ci siamo dovuti attestare su equilibri molto precari che col tempo, essendosi consumata la cultura dentro cui eravamo cresciuti, avevamo preso forma, col tempo ci è sembrato che persino le nostre ragioni, le cose che ci avevano spinto a fare delle azioni piuttosto che altre, si fossero consumate, avessero perso di senso. E quando la cultura che vi aiuta a vivere perde di senso, si sparina, e il senso lo perdete anche voi. Il senso lo perdete anche voi. E il libro è un po' questo. Avido, Wanda, non sono colpevoli. Sono personaggi che io amo molto. I loro figli sono ai miei occhi meravigliosi. Sono così. Anna è tremenda, ma ha buone ragioni per essere tremenda. Le loro ragioni umane sono quelle che mi convincono, che mi inducono a scrivere. Io sento che questi personaggi sono più i loro tormenti non derivano dalla loro, ma derivano dal fatto che il clima dentro cui hanno giocato si è perso. Sono persone senza più ragioni, sono persone senza più attribuzione di senso e quindi soffrono e quindi sbagliano. In loro non c'è più una ragione costruttiva, ma c'è solo, diciamo così, la possibilità di guardarsi intorno e analizzarsi. È quello che in genere accade quando si invecchia. Quello che abbiamo intorno si spalina e l'unica cosa che ci resta è guardare alle nostre spalle e guardare il nostro presente e guardare pochino pochino, ma ritirandoci subito indietro, quello che abbiamo davanti. Se riusciamo ad avere ancora una visione del mondo che funziona, ci diamo delle ragioni e siamo contenti, e certe volte succede, altre volte le ragioni ci sembra che non esistano più e quindi soffriamo. Sono personaggi così, sono personaggi che soffrono perché non trovano più ragioni. Aldo fa una cosa, un'infrazione, che è una banalità, eppure lui la sente come una terribile infrazione e la nasconde a un... Ha lasciato Libia, che era il suo progetto di vita felice, e però segretamente ogni anno la vede. Tra loro non c'è niente, sono invecchiati, si raccontano semplicemente come sono andate le loro vite. E basta. E però Aldo sa, chi se banda sapesse, questa cosa qui la verrebbe in maniera definitiva. E quindi anche invecchiaia vive tradendo l'amore. Ma non, ma per lei non ha un affetto. C'è un momento nel libro che, se lo leggerete, vi consiglio di soffermarvi lì, perché io lo amo molto. Nella casa devastata la moglie è stanca, vanta, è stanca e si mette a letto. Dorme. Aldo si avvicina, la guarda e la carezza. Cioè, quest'uomo, con tutto quello che ha combinato, ha un legame forte con questa donna. Non la odia, non la detesta, non la vuole lasciare, ma non vuole restarne neanche prigioniero. È una contraddizione che bisogna in qualche modo conoscere, perché altrimenti è difficile da definire. Come si fa a star bene con una persona, ad amarla, ad accarezzarla e tuttavia tradirla, nascondersi, tormentarla e così. I libri servono a raccontare cose complicate.
Microfono.
Questa casa subisce due devastazioni forti. Nella prima devastazione, forse fatta dal padre che non rubano niente, viene rubato solo il gatto. Perché? E questo gatto, a questo punto, è un grosso dolore per la moglie, la sparizione di Laves. E ancora, da ultimo, la figlia, Anna, forse per fare rispetto alla mamma, penso, porta via il gatto. No, non è così, non è la fine. No, ma non è questo il finale. Ma solo perché, questo si può, perché avevano rubato solo l'Andes? Questo è l'inizio del film.
Sì, però si potrebbe collegare col finale, siccome io sono molto affezionato al finale, perché un finale è tutto inatteso ed è degno di un libro giallo, allora io sono assolutamente soddisfatto del fatto che, ecco, stiamo evitando accuratamente, quindi ho il timore che fosse, che ci fosse qualcosa potesse mettere sulla strada.
Ma io credo che di no. La posizione del gatto rubato non può metterci sulla strada del finale.
Ma chi dice che il gatto è stato rubato? Non è stato rubato. No, il gatto non è stato rubato, il gatto è sparito. Quando entrano in casa, e trovano la casa devastata, non trovano più il gatto. Il massimo tormento che ha di Wanda è che questo gatto è sparito. Lei è molto legata a questo gatto. Il massimo tormento di Aldo è non trovare il gatto perché la moglie soffre in quanto il gatto è sparito. E le sofferenze della moglie gli complicano la vita. E quindi lui vuole ritrovare il gatto. E si dà da fare, va nel cortile, segue le tracce, eccetera. Il mio versante comico in questo libro si manifesta nel momento in cui questi tre anziani, ciascuno, perché c'è un terzo personaggio, personaggio di magistrato sotto i 90 anni ed è vecchio, questi tre vecchietti vanno dai carabinieri a denunciare quello che è successo a casa. Il carabiniere a un certo punto dirà: non c'è da preoccuparsi del gatto, sarà andato a cercarsi una fidanzata. E qui c'è il gelo, perché noi non sappiamo ancora niente, ma i tre maschi, il carabiniere, il novantenne e Aldo, ridono, mentre Wanda non batte ciglia, non trova affatto divertente che l'Aldes sia andato a cercarsi la fidanzata. Il rapporto che Wanda ha con l'Abbes è un rapporto di risarcimento, è il legame forte che lei ha stabilito con un essere vivente che può governare totalmente e da cui non si aspetta niente che la ferisca. Cioè, la sua sparizione è terribile per lei. Ma ci sarà qualcosa di ben più terribile che vi è stato già detto, e cioè che il termine Labes, inventato da Aldo, che serve a dire che il nome del gatto è sostanzialmente l'abbreviazione dell'espressione la bestia di casa, beh, Wanda scoprirà che Labes invece significa la sciagura, la rovina, l'insopportabilità della vita in latino. In latino. Quando scoprirà questo, scoprirà che Aldo si è inserito nel suo rapporto col gatto, devastandolo dal punto di vista nominale, e quindi troverà questa cosa, la ciliegina sulla torta avvelenata che le ha servito l'esistenza.
Buonasera, io ho letto questo libro, quindi eviterò di svelare il finale. E volevo dire che se lei voleva dare un pugno in faccia, io proprio sono rimasta ammattita. Perché io appunto sono passata dallo stallone di ex cattedra che ho regalato alle mie colleghe allo stallone di Lacci. E saltando gli altri libri, non immaginavo di, anche se era presentato da Fazio questo libro, non immaginavo di soffrire così tanto, pensavo un po' anch'io, insomma, di divertirmi come mi ero divertita con un libro sulla scuola. E invece qui ho sofferto tanto e senza appunto svelare il finale, volevo dire, i figli che soffrono, anche nella giornata di oggi, sono veramente delle persone che poi alla fine non possono che vendicarsi un po' anche di questa sofferenza, e quindi questo è anche il grande dolore che provoca questo libro. cioè vedere tutto il male che si fa ai figli, che nella nostra giovinezza perseguire i nostri istinti, i nostri desideri, la nostra, come segue Aldo, poi non si trascura, seguendo queste cose, si trascurano i figli e quindi le loro sensibilità, dicendo ma tutto sommato sono bambini, stanno bene anche così, stanno bene con la mamma, in realtà sono delle creature che soffrono tanto, in questo caso soffrono veramente moltissimo, anche perché la mamma, come ha detto lei, è proprio impazzita, e soffrono perché il babbo è superficiale, mi avviso, anche quando rientra, per cui la vendetta di questi figli è proprio un sintomo di tanta sofferenza, e quindi questo anche mi ha fatto molto riflettere, come giustamente dice lei, i sintomi servono per riflettere. Però quello che volevo chiedere è questo, anche se per matrimonio appunto risponde a un contesto che io conosco bene, perché mi sono sposata nel 70, quindi siamo lontanissimi, in questo contesto attuale è chiaro che quando ci si sposa si pensa non sarà per sempre, però gli esiti sono negativi, ugualmente si hanno delle reazioni simili di disperazione, di dover constatare che diciamo una speranza, un progetto è fallito. Quindi volevo chiederle, oggi che siamo fuori da un contesto storico, la sofferenza sia per chi si divide, sia per chi subisce l'abbandono che per i figli, lei non la considera uguale a quella che lei ha descritto nel suo libro?
Sicuramente sì, io non penso affatto che chi si sposa in tempi di divorzio, eccetera, soffra di meno quando il matrimonio fallisce. Diciamo che in linea di massima la differenza è la seguente: in passato, sposandosi, non si prendeva minimamente in considerazione la possibilità di rompere il patto coniugale in maniera definitiva. Però si prendeva assolutamente in considerazione che il matrimonio potesse avere un cattivo esito. Non parlo solo degli anni 60, ma parlo almeno degli ultimi due secoli. Chi è un buon lettore avrà letto i romanzi di Jane Austen. I romanzi di Jane Austen sono tutti ossessivamente concentrati su come organizzarsi all'interno di un'istituzione come il matrimonio, cioè che cosa fare per diciamo così scegliere bene, stare attenti ai guai che ne possono derivare, non finire nelle mani di un libertino che poi ti rovina l'esistenza, eccetera eccetera. Cioè il tema del matrimonio, della coppia, dello stare insieme è stato sempre un tema molto complesso. Oggi il fatto nuovo è che però se un matrimonio si entra in crisi, si rompe, è possibile pensare di sancirne la rottura e quindi di formare una nuova famiglia o andare via o non formarne più, eccetera. E questo è il fatto nuovo, ma questo non attenua affatto alla sofferenza. La sofferenza di un progetto fallito, di un amore che non ha funzionato, la sofferenza e l'umiliazione del tradimento, dell'infedeltà, eccetera, eccetera, è una cosa all'ordine del giorno. Si fanno moltissime chiacchiere sul fatto che non si soffre, che si cattiva. Si soffre perché è implicito nello stare insieme un rapporto di affidamento reciproco, che quando si scopre che non funziona, che è venuto meno, che si è rotto, questo genera sofferenza. Ma la felicità è un obiettivo, è una cosa a cui si tende, non c'è nessuna formula che ce l'assicura. Le istituzioni sociali, culturali, politiche, se funzionassero bene, dovrebbero solo cercare di attenuare il più possibile il problema dell'infelicità. Assicurare la felicità è una cosa complicatissima, tanto più che nella mia ottica la felicità è 2 secondi, 3, non esiste un lungo tempo felice, esiste la costruzione della felicità, l'attenzione verso la felicità. Se va bene, guardate, io ho raccontato una storia, non ho scritto un libro di sociologia della famiglia. Questa storia sollecita naturalmente dibattito, tensione, sofferenze quando la si legge, eccetera. Tra l'altro bisogna vedere in che ottica la si legge. Ho ricevuto delle mail di persone che è stato terribile, allora io pensavo che fossero state abbandonate o che avessero abbandonato e avessero capito di aver fatto pessime cose. No, soffrivano in quanto figli, cioè leggevano il testo e riscoprivano o sentivano con maggiore chiarezza la sofferenza di vivere quell'esperienza in quanto figli. Ma mi ripeto, le storie si raccontano esclusivamente per avere più chiaro il mondo in cui viviamo. C'erano i miei studenti che dicevano: adesso non possiamo passare il tempo a leggere, così c'è da vivere. E io dicevo: guardate, che se leggete, poi vivete più intensamente. Senza libri, vivete senza una mappa e quindi non siete in grado nemmeno di capire cosa vi sta succedendo con chiarezza. I libri aiutano a vivere più intensamente, non meno intensamente. Naturalmente mi buttavo la zappa sui piedi, perché poi quando leggevo Werther o Ortis, lì si scopriva che Ortis, quando si innamora, aveva letto fino a un minuto prima, appena si innamora, chiude i libri, li lascia su una panchina sotto la pioggia e pensa solo a baciare Teresa.
Dire, lei parlava alla fine, Aldo accarezza l'amore, così. Ma non sarà perché l'amore non è un alter ego di lui stesso, di lui, delle situazioni che lui deve affrontare, che l'amore non sapeva nemmeno affrontare. Sono due poveri diavoli che si vive come siamo tutti quanti noi in questa barca, non si sa nemmeno come fare per andare avanti, perché vogliamo fare qualche cosa e poi ci troviamo a delle difficoltà. Un po' di quasi compassione per lei e compassione per se stesso, perché si voleva fare una vita diversa non si riesce a fare, perché qualunque vita si vuole affrontare presenta dei rischi, delle incognite e non si sa come fare per affrontare la novità della vita.
Questo mi sembra il modo di guardare quella carenza. Sì, sono persone che hanno vissuto tanto tempo insieme, che hanno sofferto insieme e che hanno un legame affettivo molto forte, anche se negano di averlo, lo negano teoricamente e lo negano con le azioni. In realtà ogni forma di compassione è un modo di riconoscere noi stessi nel sofferente, è perciò che troviamo compassione. Io in quella carezza però non ci sento la compassione, ci sento un affetto forte, un affetto forte e complicato da spiegare. Ti accarezzo perché ti ho fatto molto soffrire e lo so e sento la pena di tutto questo. Ma si potrebbe ancora aggiungere altro per capire il senso di quella carezza.
Quando io ho letto il libro precedente, l'autobiografia erotica di Aristide Gambia, ne ho scritto perché, arrivato a pagina 297, se non ricordo male, il racconto si interrompe bruscamente e io ho fatto la brutta figura di non capire e ho pensato addirittura ad un errore tipografico. Ne ho scritto, lei cortesemente mi ha risposto. Ora, anche questo libro che è venuto dopo si svolge su più piani, si svolge appunto su tre blocchi con dei riferimenti. Ecco, dopo tanto tempo fa, Via Gemito, che era un racconto più piano, eccetera, allora dobbiamo essere pronti anche per il futuro a questo fatto di muoversi su piani, su dimensioni differenti che a un certo punto si interrompono e poi si ricollegano. Ecco, è una dimensione che lei oggi ama particolarmente.
E io sono contento di questa sua domanda, sono anche contento di conoscerla perché mi ricordo questa lettera, ma non è stato l'unico, tanto che a un certo punto la casa editrice, che veniva insultata per posta dai lettori, che dicevano ci sono alcune lettere di questo tipo, la decadenza della casa editrice in Audi si vede, Dalma, era sua?
Io sono tornato in libreria per esaminare altre copie per capire se non fossi in corso in una copia
di perdono.
Sì. È così, ci sono state persone più aggressive di lei che hanno scritto in casa editrice dicendo la casa editrice di Napoli una volta era meravigliosa, adesso basta vedere il libro di Sternone, c'è un'incuria incredibile, alla pagina non so quale, 297, manca il punto, non si capisce se è finito o non è finito, eccetera. E in realtà poi se si leggeva si capiva che il libro era costruito come tre tentativi di narrazione che per motivi che nel quarto tentativo poi erano spiegati si interrompeva. In realtà lei dice Viagenico aveva una narrazione più distesa, il secondo blocco di Viagenico che risale al 1999, il secondo blocco di Viagenico comincia con un racconto comune, nel secondo blocco però il narratore mentre racconta, e quindi racconta gli anni 50 e 60, va a Napoli e comincia a guardare i luoghi, le strade, il palazzo, i vicini di casa e così via. Questa cosa in casa editrice all'epoca fu molto avversata, cioè veniva considerata proprio tirarsi la zappa sui piedi. C'era il redattore dell'epoca che mi diceva: ma hai scritto un libro che si legge, è avvincente, eccetera. Poi arriviamo al secondo blocco e fai sballare tutto facendo venire questo signore a Napoli, continua a raccontare, basta. In realtà io non penso che dopo l'esperienza del Novecento si possa raccontare e basta. Io penso che l'esperienza del Novecento è una cosa da non buttare via, bisogna usarla, bisogna utilizzarla. Il mondo è cambiato molto, non ha la compattezza che appariva agli autori dell'Ottocento e neanche tutti. Insomma, fare il racconto ordinato, cronologico, che avanza piano piano lungo un asse, eccetera, eccetera, è bello, è interessante. Ma forse noi che scriviamo abbiamo problemi complessi, complicati da gestire anche in quello che raccontiamo, e quindi di volta in volta va inventata una forma adeguata alla complessità della cosa che vogliamo raccontare. Poiché lei ha sollevato il problema, molto rapidamente le dico, almeno nella mia testa, come è strutturato questo libro. Io volevo che anche nella organizzazione del racconto si sentisse che i componenti della famiglia non riuscivano a entrare in connessione tra loro, e quindi ho ideato tre blocchi in cui Banda è come se fosse per sempre bloccata nel suo dolore di anni prima. Il blocco si interrompe e ne comincia uno che riguarda Aldo, che invece è compresso dentro una vita apparentemente riconciliata e invece tutta nascosta, tutta sotterranea. Infine c'è il terzo blocco in cui i genitori sono messi da parte, il dolore della madre è messo da parte, e ora ci sono due personaggi nuovi che dicono da adulti il loro dolore infantile. Nessuno dei tre blocchi formalmente comunica, ma l'effetto che io cercavo di raggiungere era quello che accade nella realtà. Voi avete, non tutti abbiamo una vita estranea in rapporto agli altri, però poi camminate per strada, basta un urto di spalla e l'altro dice scusi, e voi rispondete prego. Quell'urto genera questo rapporto minimo, ma c'è. Il lettore doveva avere la stessa impressione, scivolava sul primo blocco, ne sentiva l'interruzione, cominciava pazientemente il secondo, diceva evidentemente una raccolta di racconti, stiamo parlando di altro, poi piano piano scopriva che quei signori anziani avevano a che fare con quella coppia giovane. E lo stesso avveniva nell'ultimo blocco. L'ultimo blocco all'improvviso voi vi rendete conto che la voce narrante non è quella di Wanda, cioè, ma è della figlia. Leggendo, i blocchi si urtano. E voi quindi ricomponete la storia, anche se formalmente, se ci fate caso, ciascuno di quei blocchi è assolutamente autosufficiente. Se io avessi pubblicato solo il blocco di Wanda, si sarebbe detto bene lo stesso. Se avessi pubblicato il blocco del furto e dei due vecchietti in casa, eccetera, eccetera, la cosa funzionava ugualmente. Idem per il racconto dei figli. Sono blocchi autonomi che si urtano tra loro e generano una storia complessa, articolata.
Volevo soltanto aggiungere, se posso, che alla fine il rapporto tra queste due persone si compie in un'ottica di risarcimento che la moglie pretende dal marito, e io sono rimasto un po' scosso poi dal seguire come il marito, però in virtù di tutto questo deve vivere sotto ricatto, come si suol dire anche dalle mie parti, con due piedi in una scarpa, e quindi il seguito si svolge con queste modalità ed è una cosa che offende un tantino questo vederlo incapace di reagire e perennemente sotto questo ricatto dell'amore.
Ma certo, Aldo a un certo punto confesserà che ha paura dell'amore, però questa paura, che probabilmente è reale, non gli impedisce di continuare a tradirla, cioè la tradirà per tutta la vita, solo che ora ha imparato una cosa, che non bisogna dirlo, cioè in parole povere ha fatto una specie di lungo giro ed è tornato ai tempi di suo padre, è tornato al passato, ha riscoperto il passato,
però non si è più innamorato,
non solo, ma mi pare che a un certo punto è detto che Lidia, di cui lui è innamorato, è diventata la sua garanzia, ora sa che andrà con altre donne, ma non ci sarà innamoramento, non ci sarà amore, perché c'è Lidia, è lì, e lui continuerà ad amare per tutta la vita Lidia, con la quale probabilmente, se fosse rimasto, l'amore sarebbe finito, certo, in un arco di tempo relativamente breve.
Però non lo sappiamo.
Abbiamo detto probabilmente. No, perché è lui che lo pensa, Lidia, quando lui dirà una cosa assolutamente terribile, dirà, io torno a casa, però noi a Lidia ogni tanto vediamoci come amanti, Lidia neanche gli risponde, lo lascia e basta, cioè lo muove e basta. Quello che avrebbe dovuto fare. Ma lei lo fa, se ci pensa, lo fa.
è lui che ritorna, e quando lui ritorna lei non sa dirgli di no, ma non per amore. Ma c'è anche una sua, anche una dipendenza di altro. Bene, io devo dire, in linea di massima sono contento quando le persone dicono amaro, amarissimo, però poi si appassionano.
Sono molto contenta che fra tutte le domande non sia uscita da quel continua la domanda che fa la domenica questa noi.
Però sta uscendo adesso. No, no, mi dispiace. No, no, il problema è che questa cosa mi perseguita da 10 anni. Io non posso, vado ormai molto raramente in pubblico perché devo fare i conti con questa cosa. Perché dobbiamo dirlo alle persone che non lo sanno? Vabbè, chiudiamo questa cosa molto rapidamente. Io non c'entro niente. Certe volte mi arrabbio e dico che non mi piacciono neanche i libri. Non è vero, sono dei bei libri. Sono dei libri molto ben costruiti, io non li scriverei, faccio un altro tipo di libro, almeno abbiamo capito per il discorso che abbiamo fatto fino ad ora. Però quei libri mi piacciono, non è facile scrivere quei libri, cioè questo ve lo assicuro, proprio non è facile scrivere quei libri. Non so neanche se mi mettessi al tavolino, non so, dubito di essere capace di fare, però poiché mi piace leggere sono contento di dire che evidentemente quei libri sono buoni, sono ben fatti, eccetera. Detto questo, io non voglio più avere a che fare con questa questione, cioè non c'entro niente con questo signore. Al massimo il punto di contatto è dovuto al fatto che se lei venisse in pubblico scopriremmo di avere lo stesso accento napoletano. E quando tutti e due diciamo 10, non diciamo 10, ma diciamo 10, è l'unica cosa che c'è comune.
Ripeto, la richiamo sonore. Il giro dei figli quando stavo per dormire gli raccontavo e praticamente diceva che fossero contenti e felici per tutta la vita, un po' di umorismo non basta,
cioè lei trova divertente che si possa chiudere una fiaba con una vista, c'è un diciamo così un luogo comune narrativo che è stato ripreso da molti scrittori in maniera ironica, che noi per esempio dice l'unica cosa che non c'entra minimamente con la narrazione è la felicità. Nel momento in cui arriva la fase felice il racconto finisce, perché la felicità non ha niente da raccontare. E basta quando c'è. Difatti la felicità, mi racconti, non c'è. Noi crediamo che ci sia, ma non c'è. C'è il lieto fine, che è una cosa del tutto diversa. Cioè, in parole povere, l'autore decide di interrompere la storia prima che le cose si mettano male. Qualche autore particolarmente intelligente, faccio il caso di Manzoni e di Tolstoi, intuendo questo problema lo accennano. Per esempio, quando Renzo va nel Bergamasco dopo aver passato tutti quei guai e porta la sua sposa Lucia, Manzoni in un righe e mezzo dice che quelli del Bergamasco dicevano che lo sanno tante storie per una cosetta così. Io dico che cosa fa? Ridimensiona Lucia, ridimensiona Renza, li porta a condizione normale. Tolstoi fa di più, fa una crudeltà terribile. Ci dice, quando le cose si sono compiute, che Natasha era ingrassata.
Apprezziamo moltissimo il Domenico Starnone e ci auguriamo che stia già scrivendo un nuovo libro. No, non ha neanche scritto. Ma noi aspetteremo, ringrazieremo molto la rovescia perché sono libri bellissimi. Questo è stato un libro bellissimo. Veramente di scritto, lo so a memoria, potete capire, qualunque io continuo. Bellissimo, grazie.
Grazie a voi.